Ben trovati e benvenuti nuovamente a Maracanà. Marco Piccari e Stefani Palomeni qui in studio di nuovo.
Buon pomeriggio.
Ritornavo un po' sul tema che abbiamo aperto così, di una chiacchierata generale poi di calcio, che è quello che ci piace fare. Comunque Vlahovic 41 partite stagionali, 15 gol, il capocannoniere della Juve nella stagione disastrosa. Noi possiamo dire quello che vogliamo, ma i numeri per me schiacciano sempre le parole. Poi il resto,
41
diciamo
presenze,
41 presenze, quindi,
non partite piene, 15
41
gol,
presenze, 15
stagionali
gol.
Pensa,
sì, quindi,
44 credo complessive stagionali di Haaland, 31 gol, il doppio, una segna. Ma in Premier League ad esempio Haaland ha fatto 31 presenze,
sì,
ma quasi sempre da titolare, 22 gol. Quindi vuol dire un'annata mediocre, negativa di Vlahovic, gioca nella Juventus, Haaland gioca nel City, insomma.
No vabbè, comunque
la regia ci suggeriscono, sì, pure i numeri di Dobbik, se
sì,
li vuoi citare io.
No, citali tu, che so
no,
che
no,
a te non
no,
ti
no,
fa
no,
impazzire Dobbik.
Come...
No, te Dobbik non ti fa impazzire.
No,
a proposito, veniamo,
potrebbe essere rilanciato dalla cura Gasperini.
Esatto.
Io sono
chi,
fiducioso.
Dobbik o un altro giocatore?
No, lo stesso Dobbik. Anche perché secondo me la bravura di una società, di un allenatore, è anche di valorizzare
i giocatori che c'ha a disposizione,
certo, difendere la spesa,
certo,
l'investimento che è stato abbastanza corposo. Okay.
Va bene, allora con noi c'è di nuovo il nostro Massimo Bonanni.
Ciao
Massimo, ben
ciao,
trovato.
Massimo.
Parliamo, ciao ragazzi,
parliamo
ciao.
Sottovoce.
Se parlavamo sottovoce, sì. C'è Francesco Repice con noi. Ciao Francesco,
grande,
buongiorno a tutti, grazie.
Grande Francesco.
E poi mi fa molto piacere, c'è anche Daniele Tosatti. Ciao Daniele,
grande,
ben trovato.
Daniele,
grande
Daniele, ciao per famiglia.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, no, scusami, Francesco e Massimo e Daniele, stavamo guardando un po' i numeri così degli attaccanti in generale, siamo usciti fuori col discorso di Vlahovic, via dicendo, insomma, poi da lì abbiamo allargato il gioco e il discorso. Non so, Francesco, vuoi dire qualcosa tu, che prima Massimo...
A proposito di Vlahovic?
Sì, perché si discuteva molto, no? C'è questo problema dell'ingaggio.
Perché un centravanti che è costato quei soldi e che pretende quell'ingaggio deve saper giocare al pallone...
Non ti piace
giocare con la squadra? No, cioè nel senso che non piace a me, nel senso che è stato fatto un investimento tale che si presupponeva essere un investimento per un top player. Poi magari è stato sfortunato quest'anno, non lo so, cioè anche l'anno scorso.
Magari hanno sbagliato l'investimento, cioè forse hanno esagerato all'inizio, insomma.
Io credo che su di lui si sono così, lui gravano delle aspettative che secondo me non sono tecnicamente adeguate, ecco.
No, ma può darsi. Vediamo insomma poi che tipo di situazione si troverà. No, siccome prima Stefano parlavamo degli allenatori, di Gasperini, che siamo un po' entrati nel discorso valorizzare i giocatori, visto che prossima settimana c'è la presentazione del Gasp,
ce n'è da valorizzare, le da rivitalizzare
martedì. Io sono convinto per esempio che Vlahovic con Gasperini prossimo potrebbe fare molto bene.
Sì.
Io so,
ma io giocatori per cui si investono 70 milioni per il Caterino e che pretende un ingaggio da 12 milioni l'anno.
Beh, pretende, chi gli ha messo chi gli ha fatto sto contratto, che dovrebbe insomma rivedere lui il suo lavoro.
Sì, però secondo me chi gli ha fatto questo contratto dovrebbe valutare anche le qualità tecniche di questo calciatore.
Sì.
Ripeto, secondo me lui tecnicamente deve ancora lavorare tantissimo, proprio dal punto di vista della tecnica di base.
No, assolutamente. Però volevo parlare un attimo, mi è venuto fuori il discorso Gasperini, vi voglio chiedere, siccome dovrà fare anche lui delle valutazioni, Gasperini con la rosa, diciamo così, che avrà a disposizione, Stefano, tra Dybala e Pellegrini oggi, chi è più adatto al Gasp?
Tutti e due.
Tutte e due?
Sì, poi dipende da quanto possono resistere i muscoli. Sulle citazioni degli allenamenti di Gasperini non concedono sconti, quindi bisogna vedere il fisico come reagisce, però secondo me da un punto di vista...
E loro due sono un pochettino due un po'...
No, ma non
diciamo,
è solo
qualche problema così.
Il fattore, la questione Gasperini è sotto gli occhi di tutti, statistica. Le squadre di Gasperini nell'anno hanno una media di 15 infortuni, 3 quasi serissimi, 2-3 serissimi, e 12-13 di 2 mesi, perdi il giocatore per 1 mese e mezzo, 2 mesi, strappi, stiramenti.
Quindi
importanti.
Tu temi che questi giocatori possono avere dei
contraccolpi? No, io mi auguro il contrario, per carità, perché sono secondo me due ottimi giocatori. Con Gasperini di solito i calciatori migliorano, però serve la disponibilità del calciatore. Quindi devi fare un passo, devi andare incontro a Gasperini, non tanto Gasperini andare incontro ai giocatori. Questo un po'.
Massimo, chi è più adatto a tuo giudizio? Dybala o Pellegrini? Bonanni.
Ma diciamo che Pellegrini lo vedo più, più un giocatore duttile rispetto a Dybala. Dybala è più una seconda punta, è più un giocatore che se lo vuoi utilizzare in un 4-3-3 lo devi far giocare esterno. Guarda, non lo so, probabilmente Pellegrini è un ragazzo che ha delle caratteristiche per poter fare il calcio di Gasperini. Poi Dybala ha un talento sicuramente naturale, è un giocatore che potrebbe anche fare come magari ha fatto De Ketelaere, con caratteristiche comunque diverse, perché De Ketelaere è uno che c'ha forza, c'ha gamba, c'ha anche colpo di testa, insomma è un giocatore che al Milan ha fatto malissimo, ma che all'Atalanta si è ripreso alla grande ed è riuscito a in parte a dimostrare quello che insomma aveva visto Maldini. Però sono curioso di vedere come creerà questa squadra la Roma, perché credo che abbia trovato un allenatore giusto, capace, competente per poter aprire un ciclo nuovo, e sono convinto che la Roma nel corso dei prossimi anni darà del filo da torcere a tante squadre, perché l'allenatore è bravo. Io l'ho sempre detto che Gasperini è un allenatore che riesce a tirare fuori il massimo dai giocatori, ma che probabilmente non è da top squadre che hanno altre richieste. E la Roma è una grande squadra composta da insomma ci sono dei tifosi che sono eccezionali e faranno la parte loro anche nei prossimi anni, e credo che la Roma possa diventare una squadra comunque molto fastidiosa, mettiamola così.
E voglio sentire Repic.
No, per me tutti e due, nel senso che chi sa giocare al pallone per me sa giocare con qualunque allenatore.
Tu dici?
Queste cose tattiche lo sapete, le respingo come
però
come
il calcio demonio. Queste cose le ha dette in passato.
No, il calcio ha detto che le presenze di Dybala l'anno scorso sono state tantissime perché è stato decisivo nel suo campo.
Sì, però c'ha pure i problemi di Dybala.
Pure io ho tanti problemi, però non ce la voglio dire. Cioè, abbiamo tutti i problemi.
Non hai sostituti, ecco questo.
No, diciamo che Dybala è una categoria superiore. E punto, quindi il discorso non si pone proprio.
Come la tua categoria, insomma.
No, come la mia, nel senso che ti sto dicendo che.
Vabbè, lo sto dicendo io.
Ilicic ci ha giocato con Gasperini.
Beh, ha avuto poverino il problema della depressione.
Papu Gomez ha giocato con Gasperini. Sì,
fino a che correva.
Fino a che
non hanno litigato, però ha giocato più di
correva poco,
dopo correva poco tanto. Nel finale correva più.
Dopo nel finale potrebbe fare a voi, però questi hanno giocato. De Ketelaere ha giocato, no, ma vi dico di più, come si chiama l'attaccante, oddio mio, l'ex
Muriel.
Lecce, Muriel ha giocato Gasperini, sì, cioè quelli forti giocano. Allora c'è sempre un problema
però Francesco, è vero che erano forti, però dobbiamo anche dire che si adeguavano tantissimo a quel tipo di calcio, correvano, facevano pressing, se facevano un mazzo per tutta la partita, noi dobbiamo vedere questo, se no raccontiamo solo che sono forti tecnicamente e finisce lì e chiudiamo il capitolo.
Se come Juric faceva giocare Dybala terzino, secondo voi Gasperini pretenderà da Dybala le cose che pretendeva Juric, invece non lo faccio.
No, io credo che lui possa fare il Papu
Gomez. Dove cambia le partite? Allora, ragazzi,
no, io penso che possa fare il Papu Gomez della situazione, però deve alzare molto.
Secondo me, come ha fatto, come ha giocato quest'anno, ma magari. Cioè.
Ma guarda che a me l'ultima parte di Dybala mi è piaciuta tantissimo, proprio perché andava a recuperare il pallone, andava addosso all'avversario, però lo devi fare sempre. Il problema è riesce a farlo per sempre? Questa è la tenuta del giocatore, qualche dubbio c'è.
A me è sufficiente che un calciatore che gli dai la palla salta l'uomo, inventa per i compagni o fa gol da solo, poi il resto per me sono questioni assolutamente marginali, non mi interessa, non so come dire, nel compito di rivitalizzare i calciatori Ranieri l'ho fatto con tanti, purtroppo con Lorenzo
non c'è riuscito.
E
può darsi che ci riesca da Gasperini.
Lo spero sinceramente, che lui sa giocare al pallone. Ci vorranno tante altre cose, magari ha esaurito un po' le motivazioni nell'ambiente.
Che Mancini in nazionale ha fatto vedere un bel Pellegrini.
Però
sì, no.
Ripeto, Lorenzo Pellegrini secondo me si porta... dietro un fardello che è difficile da, da smaltire. Cioè, essere capitani dopo Totti e De Rossi, capitani della Roma, purtroppo è un... lui che è romano, è romanista, eccetera, è difficile, è complicato, perché purtroppo quando tu hai, tra virgolette, la disgrazia che prima di te ci sono questi due, che sono due dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della personalità, del carino, insomma, di una cifra tale che poi è complicato. Lui, secondo me, ha pagato molto questo. Spero che Gasperini, a meno che non sia sul mercato, perché io questo sinceramente non lo so, non ne so nulla, riesca ad avere successo lì, dove con questo giocatore invece eri fallito. Per quello che riguarda Dybala, io ne metto 10 in campo, ne metto uno in campo, ve ne trovo altri 10, quell'uno è Dybala sicuro.
Daniele Tosatti?
Prima di tutto bisogna vedere un po' come Gasperini ha intenzione di far giocare la squadra, perché secondo me in un 3-5-2 possono lavorare insieme Dybala più un po', come dicevate voi, alla Gomez, anche allo stesso Lookman, no? Con Dobrik davanti a supporto, e bisogna vedere quanto può essere utile, ma soprattutto quanta quantità chiederà Pellegrini, che potrebbe essere arretrato sulla linea del centrocampo. Se fa un 3-4-3, 3-4-2-1, chiamiamolo così, secondo me possono entrambi stare sulla linea delle mezze punte. Ecco.
Quindi c'è anche la possibilità.
Però secondo me devono lavorare molto sulla quantità, bisogna capire di avere i giocatori da Roma di quantità, penso che interverranno anche sul mercato, perché il gioco di Gasperini è molto dispendioso, è molto denso sotto questo punto di vista, quindi non sono solo Pellegrini e Dybala, ma è un po' tutto lo scheletro che sarà intorno a loro.
Annuivi, Stefano?
No, voglio dire, quello, il discorso che facevi tu è sacrosanto, da lì non ci saranno deroghe. Cioè, lo sai la differenza nel gioco di Gasperini qual è? Cioè, tu quando vedi giocare, vedevi, abbiamo visto giocare De Catelare, adesso ne metto due, ma ne metto anche tre, Pasalic, Lookman, dietro il 2-1, dietro la punta che poteva essere Retegui o Scamacca, no? De Catelare e Lookman non è che tu li vedi in possesso di palla con lo strappo, e quello ce l'hai, e quindi a me colpiva invece con quale ferocia ed intensità recuperavano il pallone e ripartivano con la gamba.
Certo.
È lì, cioè, se lui riuscirà a trasformare Pellegrini, Dybala, cioè quando tu recuperi palla a 100 all'ora e riparti a 100 all'ora subito. È quella la differenza. Se non ci sarà questa differenza, non ci saranno Dybala e Pellegrini. Non so se mi De Catelare gioca, finisco Francesco. De Catelare gioca fino a un certo punto, poi non gioca più. Perché non gioca più?
Perché non recupera più,
non recupera più il pallone sull'avversario e riparte a 100 all'ora. Devi ripartire a 100 all'ora quando recuperi il pallone. Con Gasperini, se non recuperi a 100 all'ora, tu non giochi con Gasperini.
Dybala ha giocato contro squadre che giocavano a 100
all'ora. No, Francesco, però
Gasperini,
Gasperini vuole che non solo non si accontenta del recupero del pallone, tu recuperi il pallone e riparti a 100 all'ora come se tu l'avessi avuto in possesso 2 secondi fa.
Sì, ma io penso che lui possa chiedere questa applicazione.
No, è difficile. È lì il salto di qualità, è lì il salto di qualità. E lo devi fare 13-14 volte a tempo, i trequartisti lo devono fare 13-4
volte. Secondo me già il trequartista è già un ruolo che non esiste nel calcio.
No, ho capito, chi occupa quella zona là
io,
adesso,
allora io lo ti posso, o fai la punta o fai la mezzala, lo sai come la penso, per cui non...
Sì, ma non esiste, però non esiste questa cosa con Gasperini,
no, con Gasperini. Però secondo me Gasperini non è un matto che chiede a Dybala delle cose che Dybala, cioè Gasperini deve avere un Dybala come tutti gli allenatori
del
mondo.
Catelare, scusami, tu Francesco, l'hai visto De Catelare, te lo ricordi? La prima parte,
Stefano,
no, camminava con Milan, non faceva la fase difensiva. Sì, adesso con Gasperini le prime 16 partite di quest'anno prendeva la palla, andava a 100 all'ora, riprendeva e ripartiva. Io non ho mai visto così De Catelare. Poi dopo non ha più giocato perché non c'era più questa cosa nelle gambe. Lui lavora sulla preparazione atletica, poi Bonanni lo sa, su questo aspetto, come gli esterni, io gioco in casa, domino, no, dal baricentro alto della difesa, la mia squadra a metà campo avversaria, i due quinti devono avere il piede da trequartista. Zappacosta all'inizio a Bergamo, ma che c'ha, sti piedi? No, ce li ha perché la postura, l'atteggiamento della squadra, la convinzione, il miglioramento, mentre in trasferta magari devono essere bravi in uscita a fare 60-70 metri. Cioè ci sono già due principi: chi gioca sotto la punta deve recuperare il pallone e deve ripartire a 115 km orari, se no non giochi. E i quinti devono fare in uscita, devono avere in canna 70 metri nelle gambe e devono avere il piede alla Dybala, alla De Catalare, alla Gomez, quando vanno sul fondo e fanno la triade con lo scarico dell'inserimento del terzo uomo, ma quasi a giocare sulla linea laterale, perché Zappa Costa 8 volte su 10 gioca in casa, lo vedi sui tabelloni pubblicitari, calcio d'angolo, prende la palla, calcio d'angolo, prende la palla e calcio d'angolo, o no, o sbaglio, o io ho visto male. E allora la Roma, se non comincerà a lavorare così, niente,
allora però, per esempio ci ritiriamo subito. Allora mi fermo un attimo, così voglio passare anche a un altro. Finisci Francesco, perché poi dicono: voi date per scontato che Gasper farà copia e incolla rispetto all'Atalanta, sicuramente terrà la difesa a 3, ma prevedo qualche novità a livello tattico, non sottovalutate questa situazione qui.
Ma i principi sono la quelli, velocità, certo. L'intensità,
Francesco,
che deve
cambiare. Voglio chiedere una cosa a Massimo, sponda Sarri Lazio.
No, io non voglio, allora dico, chiudo semplicemente dicendo che se io sono un giocatore forte me lo tengo, e me lo tengo per le caratteristiche che ha. Sono io che cambio. Io, quando mi dicono sempre il fuoriclasse si deve mettere a disposizione del collettivo, ecco, io penso l'esatto contrario. È il collettivo che si mette a disposizione del fuoriclasse, perché il fuoriclasse ti fa vincere le partite, molto semplice. Poi il fuoriclasse lo vedi negli spogliatoi.
Però io dico sempre una cosa, perdonami Francesco, non perché voglio contraddirti, ma no, i Lookman, i Papu Gomez, gli Ilicic sono diventati tali grazie a chi? A loro
già c'è.
O a Gasperini?
È già due categorie, tre categorie, sì, sopra, però... a Lookman, al Papu Gomez e a Ilicic.
No, no, ma io sono d'accordo.
Io quello voglio dire, io ritengo quello che ho, cioè Dybala, gli do la palla e gli dico: Dybala, fai quello che ti fa. E sono io che mi adeguo a Dybala. Tutto qua.
Io sono cioè, è una bellissima, cioè quello che tu sottolinei mi piace, però secondo me il calcio è cambiato. Così non,
lo
non
so,
è più
da palla peggio, perché è quello che vedo.
No, no, può essere, può essere. Massimo, chiedo al volo a te invece, dall'altra parte, che idee, sto leggendo nomi, Fabian, qualcuno addirittura ha detto Raspadori in casa Lazio, che ci vogliono 40 milioni mi sembra per arrivare a Raspadori.
Loftus Cheek.
Ho letto tanti nomi, una Lazio che si deve un po', diciamo così, restaurare. Non so, tu dall'altra parte che cosa possiamo vedere, soprattutto Massimo, con questo ritorno?
Ma non lo so, dobbiamo solamente aspettare, cercare di capire piano piano dagli acquisti, dai primi acquisti che si faranno, se si faranno. Insomma, le idee dell'allenatore, sicuramente credo che il centrocampo qualcosa debba essere fatto, bisogna mettere dentro un po' di qualità in mezzo al campo, perché tornare a giocare con il 4-3-3 in questo momento non ci sono i giocatori, secondo me, pronti per poter lavorare a livello tecnico per quello che chiede l'allenatore. Sono in attesa di capire, speriamo, insomma, che...
Però tu dici già una cosa importante, cioè non ha i giocatori per fare quello che vuole fare lui?
Ma secondo me in mezzo al campo a Rovella che lo può fare. Poi
Guendouzi l'aveva fatto bene.
Hai Guendouzi che è un giocatore, tra virgolette, universale, ma non è che c'ha una qualità eccelsa. Guendouzi è un giocatore che non si ferma mai, quindi è il classico giocatore che probabilmente vorrebbero tutti, no? Che il suo lavoro è un lavoro eccezionale, ma che lo si vede soltanto quando lui manca. Poi ripeto, bisognerà vedere. Io mi ricordo il centrocampo della Lazio, Luis Alberto, Milinkovic, insomma, c'era un centrocampo
che era di maggiorissima qualità. Assolutamente. Daniele, tu che ne pensi?
Ma un po' dissento, perché paradossalmente la Lazio le partite migliori che ha fatto quest'anno le ha fatte contro i centrocampisti, che poteva essere Vesino, poteva essere De Bashiru, poi in Baroni questo non l'ha mai messo, e è sempre considerati quelli come dei trequartisti. Sicuramente non è la Sarri parte con un nuovo progetto, con un nuovo ciclo, non è paragonabile a quello precedente con cui è arrivato secondo e con cui è arrivato agli ottavi di finale di Champions. Sicuramente il centrocampo va rivisto, perché mancano tanti gol rispetto alle squadre che ha gestito al centrocampo, e quindi sicuramente gli servirà un'altra mezzala che abbia parecchi gol nelle gambe. Vediamo come gestirà anche il discorso dei terzini, perché comunque stiamo parlando di Lazzari, Sai, Marusic, vediamo Tavares come se sarà abbastanza bravo a carpire subito i suoi dettami. Pellegrini non è mai scoppiato l'amore, quindi molto credo che si lavorerà su quello. E quindi
dei cambiamenti insomma in quei settori,
vediamo un attimo chi confermerà, chi non confermerà.
E poi che vedremo, tipo di mercato farà, perché leggo Fabiano oggi, poi altre idee, Stefano.
Sì, se ne dicono tante, pure la partenza di chi partirà durante il mercato, quindi vediamo cosa succederà con gli esterni di attacco, comunque comunque Saxen ha fatto già un anno di apprendistato con lui. Sono più curioso di vedere quello che succederà sulla prima punta, sul centravanti, se rimarrà Castellanos, se Dia sarà comunque utilizzato come centravanti, anche come
quindi vedere che tipo di cambiamenti ci possono stare. Stefano,
sul lavoro di Sarri?
Sì,
ma secondo me riparte da dei vantaggi. Innanzitutto è stato la Lazio, conosce l'ambiente, conosce quello che vogliono i tifosi.
Molti giocatori li conosce,
quindi bisognerà vedere la campagna acquisti e cessioni. Insomma, adesso sulla carta Sarri è bravo, sono tutti bravi, però sono d'accordo con Francesco alla fine.
Non è che fanno i miracoli, insomma.
Però perché ci sono tutti questi allenatori, la narrazione è spostata su tutti gli allenatori? Perché mancano i calciatori forti.
È certo.
Allora tu prendi un allenatore e dici: sai che c'è? Ma fai meno danni.
Pensaci tu, fai meno danni.
Valorizzami questo.
Repice.
Diceva giustamente prima Massimo, con Luis Alberto e Milinkovic Savic la tua seconda. Ci sarà un motivo, forse perché evidentemente la qualità ancora conta. Sarri lavorerà tanto sulla difesa, perché io penso che inizierà a lavorare tanto sulla difesa, sui sistemi difensivi, perché lui è un maestro in tante altre cose, ma anche e soprattutto in questo. Io però vorrei fare una domanda a Maschio, perché ha giocato a pallone, a Stefano ha giocato a pallone più di noi tre, che vabbè insomma l'abbiamo visto il pallone, però, ma io vorrei capire, ma è possibile che si continui a parlare di calciatori che giocano finali di Champions, che giocano in nazionale e che preferiscono per esempio la difesa a 3 o la difesa a 4? Ma è normale che un calciatore di quel livello non sappia giocare a 3 o preferisca giocare a 3 piuttosto che a 4 e non sia in grado di interpretare tutti i sistemi di gioco? Io è qui che non riesco, è qui che mi perdo ogni volta. Io non riesco a capire il motivo per cui questa squadra deve giocare la difesa a 3, magari con un difensore centrale o con dei difensori centrali che stanno lì a 6 milioni l'anno, a 7 milioni l'anno e che hanno giocato già finali di coppe, che giocano in nazionale. Io è lì che impazzisco.
Aspetta, ti faccio rispondere al volo, Massimo e Stefano, proprio in chiusura. Massimo, al volo, come risponderesti a questa osservazione di Francesco Repice?
Non è semplice, insomma, ci sono degli allenatori che sono abbastanza radicati sulle proprie idee. Sarri credo che sia un allenatore che ha molto radicato.
Ma tu facevi fatica da giocatore a cambiare modulo? Era una cosa che digerivi male? C'era un modulo più preferito rispetto a un altro? Era una questione di modulo?
Ma diciamo che io avevo delle caratteristiche, insomma, stiamo a parlare di me, sono stato un giocatore normalissimo, che ha trovato la sua dimensione importante in Serie B e ha cercato di fare la maggior parte della carriera sentendosi un giocatore importante in B piuttosto che continuare a fare la Serie A, e l'avrei potuta fare. Però ho sempre trovato degli allenatori che mi hanno valorizzato. A me mi ricorderò sempre che quando mi ha portato a Palermo Del Neri, ecco, io ero un esterno con le caratteristiche ideali per quello che voleva lui. Perché era un esterno che aveva comunque una buona propensione nel difendere e nell'attaccare, non era un esterno che faceva tanti gol, ma era un esterno che faceva tantissimi assist e il suo modo di giocare, mi ci rivedevo, insomma. Come?
Perché tu saltavi l'uomo, Massimo, perché eri capace a giocare a pallone.
Sì, però
saltavi l'uomo, creavi la super... Ma io è la complicazione che non riesco più a sopportare, è questo voler necessariamente andare a sviluppare dei temi che rendono complicato tutto, ed è il motivo perché noi magari anche a livello di nazionale siamo andati a sbattere contro dei muri, perché nonostante la bravura di un tecnico che il lavoro in campo è il più bravo di tutti, più bravo di Klopp secondo me, Spalletti è più bravo di lui perché tira fuori delle robe meravigliose, ma purtroppo se non c'è il materiale tecnico, cioè se non c'è la bravura col pallone tra i piedi dei calciatori, tu puoi parlare da qui fino a dopodomani, ma non cambia la sostanza. Per me un difensore che gioca in nazionale, che gioca nella Roma, nel Milan, nell'Inter, della Juventus, del Napoli, che ti dice io voglio giocare a 3 o non a 4, già per me è fuori.
E ti poi... faccio rispondere.
Guarda,
io
velocemente
da
mi piace, mi affaccio sì. Al suo discorso, quello che ha posto in essere Francesco. Allora rispondo così, se ci riesco. L'indipendenza e la dipendenza da sistema di gioco ti fanno vincere entrambi. Giocatori indipendenti e dipendenti sono tutte e due entrambi importanti. Però sono gli indipendenti che trascinano i dipendenti dal sistema. Cioè, se tu sei un giocatore Falcao che può giocare mediano, centromediano metodista, come il vecchio davanti alla difesa, o Guendouzi che ricopre 3-4 ore, e ce n'hai altri 4-5 in squadra, sono quelli che trascinano i dipendenti. I dipendenti sono condannati nella dipendenza di una specializzazione, di un ruolo. E allora a 3 a 4, rispondo a Francesco, ci sono giocatori che hanno questa condanna. Se vai a 3 prendi questo, se prendi ecco, ma ce ne saranno 30-40. Ma la verità è che ti fanno vincere gli altri, la maggioranza degli indipendenti dal sistema di gioco. Gli indipendenti dal sistema di gioco trascinano i dipendenti e vinci gli scudetti e i campionati, le Champions
League. La palla a me che ci penso io.
Però, vabbè, però perdonatemi, noi stiamo parlando di attaccanti. Io vi faccio un esempio lampante.
In generale parlavo.
Leonardo Bonucci. No, vi faccio un esempio lampante.
Poi mi fermo, ragazzi, che sono al sforo. Ti sentiamo male, Massimo, ti sentiamo male. Vai.
C'è Bentissimo, mi sentite?
Vai al volo.
Bonucci a 3 era un giocatore eccezionale, a 4 ha fatto sempre fatica.
È vero. Ragazzi, poi
quindi, insomma...
Però evidentemente quel tipo di assetto esalta le sue caratteristiche. E dipende da quel tipo di situazione.
Sì, ma ci sono i dipendenti specialisti che sono fior di giocatori. Esatto. Però ce ne sono tanti, almeno 4 indipendenti
che trascinano gli
altri. Cioè, sono i 4 indipendenti che ti fanno vincere i titoli. Qui ha ragione Repice, caro Marco.
No, ma per carità, io.
Perché sono dipendenti, sono rigorosissimi nel rispetto del sistema di gioco dell'allenatore. Però l'allenatore sa che quello. A un certo punto, libero arbitrio, fa come gli pare.
Oh, ragazzi,
e te va a vincere.
Il Milan di Sacchi erano tutti forti. Però facevano quello che diceva Sacchi.
Bravo.
Ed era bellissimo.
Ma
da
io
vedere.
Ti faccio questa domanda.
La squadra più bella in assoluto da vedere.
Ma io ti faccio
bella.
Questa domanda.
Ecco.
Gullit, Rijkaard, Van Basten, che facevano secondo te? Donadoni, Van Basten. Ogni tanto si smarcavano.
Certo,
se faceva quello che voleva fare.
Si è adeguato a farlo.
No, si è adeguato
a farlo. No,
guardate che quando si è trattato ad adeguarsi, il presidente del Milan di allora mandò via Sacchi, non va basta.
Però quello è stato dopo. Però non dobbiamo togliere quello che ha fatto prima, dai. Quello che ha fatto prima è qualcosa di storico, dai.
Ma lui l'ha fatto grazie a Van Basten.
Io dico che l'ha fatto grazie a Van Basten, e Van Basten e il Milan hanno fatto quelle cose anche grazie a Sacchi. Diciamo che si sono incontrati insieme e hanno fatto qualcosa di meraviglioso.
Diciamo che
dai,
a un certo momento i due sono entrati in rotta di collisione.
Vabbè, ci sta.
Quello che ha dovuto decidere ha mandato via.
Ha preso in quel momento una decisione.
Ha continuato a vincere perché c'era Van Basten.
Certo, ma per carità, per carità. Non metto in discussione. Mi devo fermare. Grazie a Francesco Repici, a Daniele Tosacci, a Massimo
Francesco.
Bonanni, Brecket.
Ciao Daniele.
Ci fermiamo perché siamo in ritardissimo. Ciao.